Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Oggi una bella sorpresa. Una bella sorpresa anche per me, che ci è stata fornita dalla amica Tiziana Cimolino, che ha condotto qui alla nostra trasmissione un ospite che io l'ho definito prezioso dopo aver colloquiato con lui un quarto d'ora e aver capito la vastità della sua cultura in settori che generalmente non sono conosciuti dalla gente normale. Addirittura ignoriamo certi fenomeni importantissimi che ci catturano, ci conducono anche per mano in ambienti, in momenti anche emotivi, e noi siamo così, diciamo, sprovvisti nel capire che cosa ci sta succedendo all'interno di noi stessi, ma anche al di fuori di noi stessi, e come l'ambiente ci cattura poi in definitiva. Si è già presentato in qualche modo, ma una vera presentazione la farà nel corso non di oggi, ma io spero di una serie di incontri che ci permetterà di avere con i nostri ascoltatori. Perché la sua cultura, diciamo, è ampia, passa dall'astronomia all'attività del nostro cervello. Il nostro cervello che vede le stelle e oggi non le vede, è come si sente privato di un qualche cosa di fondamentale, perché noi siamo nati e condizionati dalla presenza delle stelle in determinati momenti. Noi l'abbiamo detto per gli animali, perché sono argomenti che io conosco molto bene, la Tiziana Cimolino li conosce anche per gli uomini, ma diciamo come noi siamo legati all'ambiente, come l'ambiente ci condiziona. Ecco, a un certo momento le cose cambiano rapidissimamente e noi siamo privati di alcuni supporti fondamentali per la nostra comprensione dell'ambiente. Porto un esempio immenso, ma di una importanza grandiosa. Io ho per le mani e sto leggendo con grande difficoltà, perché non è semplice entrare in argomenti che tu non conosci per niente. Una nostra amica umana è stata catturata dall'interesse della foresta boliviana e ha vissuto per anni e anni e anni in quell'ambiente. Ha imparato a parlare con le piante. Ma come parla con le piante? Parla con le piante. Abbiamo avuto le prove. Quindi noi della vita che ci circonda conosciamo pochissimo. E quindi ecco la presenza del nostro museo, Bobbio. E io vorrei che gli argomenti che tratterà, diciamo, li preparassimo anche noi in modo da potergli fare delle domande, diciamo, ragionevoli, delle domande che valgono la pena di essere fatte, non di curiosità banali. Oggi però io vorrei dare la responsabilità delle prime domande sugli argomenti alla Tiziana Cimolino, che Bobbio lo conosce molto bene, e quindi a te. Ma se posso io suggerire un qualche cosa, ecco, i nostri progenitori, l'uomo sapiens, l'uomo che è raccoglitore e cacciatore, che è stato sostituito nella evoluzione darwiniana da chi? Dal nostro fratello pastore, il quale conosceva le strade, conosceva praticamente la vita degli animali in rapporto alle escursioni luminose o meno, ma soprattutto ammirando il cielo, no? Come faceva a vivere e come facciamo noi a vivere senza vedere le stelle? Io vorrei una domanda: che cosa è questo? Come avviene lo sappiamo, ma come influisce nel nostro organismo? Che cosa incide su di noi? L'inquinamento luminoso, la perdita delle stelle. Come facciamo a vivere senza conoscere le stelle che sono state la guida di parte della nostra civiltà? Noi sapiens non siamo più, ma siamo pastori, non lo siamo più, ma non siamo neanche contadini che non riusciamo a parlare con le piante. Ma che cosa ci stiamo a fare qui? E allora ecco che piccole cosettine che ci racconteranno in questa trasmissione arricchiranno il nostro sapere e ci permetteranno di vivere, non dico con consapevolezza e coscienza, ma diciamo in un modo ragionevole. Ecco. A voi.
Prima di tutto un saluto a Muzio Bobbio, che è venuto qua nel nostro studio gentilmente, non è la prima volta, lo conosciamo già da diverse trasmissioni e oggi, come diceva Livio, volevamo approfondire alcuni argomenti. Ciao a te Muzio.
Buongiorno a tutti, intanto, e grazie di avermi chiamato.
Esatto, intanto dobbiamo dire che lui è l'attuale presidente dell'associazione Circolo
Culturale Astrofili Trieste.
Perfetto, quindi abbiamo già dato un nome e cognome e un ruolo al nostro astrofilo, giusto? Quindi amante delle stelle, che è diverso da astronomo.
Esiste anche una categoria intermedia. C'è l'astronomo che è il professionista. C'è l'astronomo non professionista e scoprono ancora tanti oggetti, tante comete, tanti corpi minori, si dicono, del sistema solare. Ci sono gli astronomi non professionisti, dilettanti quindi, ma d'alto livello, che sono in grado di partecipare ai lavori, diciamo, dei professionisti. E poi ci sono gli astrofili, che sono, come me, semplicemente amatori. Però anche gli amatori possono, come dire,
arrivano
partecipare a un livello
importante
di cultura sull'argomento non banale. Ecco.
Esatto. Infatti io ho sentito diverse conferenze dove appunto i livelli sono anche molto molto alti, però oggi abbiamo chiamato lui anche perché in questo periodo, vabbè, siamo alla fine dell'estate, abbiamo visto i nostri cieli, qualcosa e qualcosa no, perché naturalmente, come ha detto Livio, c'è l'inquinamento, ma ogni tanto ci piace appunto andare al buio e cercare di vedere le nostre stelle. Ci sono state, diciamo, il periodo delle cosiddette stelle cadenti, dove tutti quanti siamo corsi nei boschi a vedere col naso per in su se ne vedevamo. Devo dire che quest'anno io sono stata al Castelliere di Elleri e devo dire un bellissimo posto, però bisognava sapere da che parte guardare nel cielo, perché sennò non ne vedi neanche una, e quest'anno ne ho viste veramente tante. E dopo di questo c'è stata la superluna, che appunto i mass media ci hanno raccontato che c'è questa luna, e io sono stata molto contenta perché, oltre a vederla dopo un giorno di nuvoloso, siamo riusciti a vederla. Però vogliamo chiedere proprio a lui qualcosa di più. Non so se vuoi cominciare con la superluna e cosa potevamo vedere. Io ho visto solo il naso, la bocca, cioè in realtà una bellissima luna grande.
Ci picchia quante domande in uno spazio, in un lasso di tempo che non sarà propriamente lunghissimo. Allora, proviamo a rispondere prima alle domande facili, più facili. Che cos'è la superluna? Sappiamo già da diversi secoli che le orbite di tutto ciò che gira nell'universo, le orbite non sono circolari ma sono ellittiche, quindi hanno un asse maggiore e un asse minore, quindi qualche volta come dire, pianeta e satellite o stella e pianeti non si trovano sempre alla stessa distanza, ma questa distanza aumenta e diminuisce durante la rivoluzione del pianeta. Nel nostro caso abbiamo la Luna, quindi abbiamo un pianeta, la Terra, e un satellite, la Luna, e questa si trova qualche volta al apogeo, qualche volta al perigeo. L'apogeo è la distanza massima, l'altra invece è la distanza minima. Siccome quest'orbita non è quasi circolare, ma è un po' più allungata, ecco, come dire, dovrei tracciare un disegno, ovviamente è un po' difficile illustrare un disegno via radio. Diciamo che tra quando la Luna è lontana la si vede un po' più piccola, perché la si vede sotto un angolo minore. Quando ovviamente è più vicina la si vede in un angolo maggiore. Circa, mediamente, questo angolo, la Luna mediamente viene vista su un angolo che è poco più di mezzo grado, circa 35 primi di grado. Ovviamente, quando è più vicina e quando è lontana, c'è una certa differenza, che è di circa del 10-15%. Quindi, quando la Luna si trova al perigeo, sembra un po' più grande. E naturalmente, quando la Luna ci mostra tutta la sua luminosità, quindi quando la Luna è piena, è molto luminosa, sembra un po' più grande, e poi magari quando è bassa all'orizzonte, che si riesce a confrontare le sue dimensioni con gli oggetti che noi conosciamo quotidianamente, alberi, case, tetti, camini, sembra molto più grande. In realtà la differenza fra la Luna lontana a noi e la Luna vicina a noi non è così grande.
Sì, abbiamo avuto poi il fenomeno dell'eclissi, anche pare, che qualcuno dice che anche noi avremmo potuto vedere. Io devo dire che mi pare fosse a orari abbastanza difficili, quindi credo che verso, appunto, come dicevi tu, verso le 4 era un po' difficile, però ci abbiamo provato.
Beh, effettivamente è stata un'eclissi parziale di Luna, il cui massimo è stato verso le 4 di mattina di 3 giorni fa, e c'è chi ha avuto il piacere di svegliarsi per poterla ammirare, c'è chi ha programmato la propria macchina fotografica, ha fatto una serie di fotografie che me le ha mostrate. In effetti la Luna si è parzialmente arrossata addirittura, perché la copertura qui alla latitudine di Trieste era abbastanza significativa, quindi aveva una fascia bianca e una macchia rossa, erano proprio visibili entrambe queste parti, quindi c'era la parte della Luna non illuminata, la parte della Luna che si trovava nella penombra del nostro pianeta, della Terra, e una parte proprio nell'ombra vera e propria. Ed è durata abbastanza, è durata circa 4 ore tutta l'eclissi.
Fino alle 8 di mattina, quindi
circa dalle 2 alle 6.
Beh, insomma, una bellissima esperienza per chi ha potuto farla. Io devo dire che non sono riuscita a vederla, però la superluna dà proprio quell'idea quasi da cartone animato, diciamo, cioè vedi questa grandissima luna e riesci quasi a vedere i cosiddetti crateri che erano stati disegnati a forma di occhi, naso, eccetera, della luna. E poi un modo simpatico per presentare ai propri bambini anche un approccio leggero, appunto, a quello che può essere, guarda, la luna sopra di noi. Poi invece l'esperienza delle cosiddette stelle cadenti, devo dire che per me quest'anno è stata veramente bellissima, e quando sono stata al castello di Elleri in un bosco abbastanza buio, perché bisogna dire che il luogo deve essere molto buio, qualcuno diceva all'interno di un pozzo, non so che, c'erano alcune possibilità, comunque diciamo che bisogna trovare un posto molto buio e effettivamente guardare dalla parte giusta. Io da Elleri guardavo verso per farcela semplice, verso il santuario di Montegrisa, per cui da quella parte, diciamo, ho visto tante volte mi sono messa a guardare, ma non trovavo mai. Quindi sinceramente credo che una delle cose importanti sia proprio sapere da che parte guardare, e chiediamo al nostro specialista.
Certo, beh, innanzitutto ci sono diversi picchi, no? Cioè momenti durante l'anno, momenti nei quali è visibile un maggior numero di meteoriti, meteore, il meteorite è quando arriva a Terra, e di questi lampi, queste linee luminose nel cielo. Una di queste, quella più importante nell'anno, durante la quale è possibile vederne addirittura più di 100 all'ora, quindi vuol dire 2 ogni minuto. Questo sciame, viene chiamato tecnicamente sciame, si chiama lo sciame delle Perseidi. Perché Perseidi? Perché sembra che provengano tutte dalla costellazione del Perseo. E quindi se noi guardiamo nella direzione, nel cielo, verso la costellazione del Perseo, le vedremo come se venissero verso di noi. Poi naturalmente è possibile magari vederle, che so, in alto alla nostra destra, quasi con la coda dell'occhio, ma se noi, come dire, immaginiamo la linea dalla quale queste provengono, si concentrano tutte in questa costellazione chiamata Perseo. La costellazione del Perseo, ad agosto, in realtà nella prima parte della sera è molto bassa. E poi pian pianino, nella rotazione del cielo, in realtà della Terra, ma per noi possiamo dire così, semplificando, nella rotazione del cielo, durante la notte, la costellazione si alza e quindi è possibile vederne un maggior numero. Perché? Perché guardando verso l'orizzonte la luce deve attraversare uno spessore d'atmosfera molto più grande, man mano che si alza questo spessore dell'atmosfera si riduce, quindi possiamo vederne di più. Ancora sull'inquinamento luminoso, e se siamo in una zona inquinata otticamente, il colore del cielo, del fondo cielo, ci impedirà di vedere quelle più deboli, si vedranno soltanto le più forti, le più luminose. E invece se riusciamo a trovare una zona più buia in cui il cielo sarà nero anziché grigio, riusciremo a vederne chiaramente di più, come per esempio è stato appunto da Castelliere di Elleri.
Sì, io ho avuto l'input di un'amica che era più brava di me e mi ha detto dove guardare, ma visto che per orientarsi non è che sempre possiamo guardare verso il santuario di Montegrisa perché non è proprio così, come ci si... quali
un'indicazione...
sono un'indicazione più astronomica in qualche modo?
Allora, non è difficile. Allora, sicuramente la maggior parte delle persone conoscerà il grande e il piccolo carro. Quindi sappiamo che le ultime due stelle, due Merak del grande carro, si allineano verso la stella polare. Dalla parte opposta c'è una grande costellazione che si chiama Cassiopea, che ha una forma... chiaramente di M se è in basso o di W se si trova in alto. Molto vicino a Cassiopea si trova la costellazione del Perseo, quindi è una costellazione che si vede quasi tutto l'anno ed è proprio, appunto, si evidenzia molto bene proprio questa W, composta da 5 stelle abbastanza luminose, molto, diciamo, mediamente abbastanza luminose. E vicino a questa c'è il Perseo, quindi è abbastanza riconoscibile. Quindi grande carro, si riconosce facilmente, polare, dalla parte opposta Cassiopea, sotto Cassiopea Perseo.
La zona sono le,
sì,
Persei.
E lì vicino, si dice tecnicamente, si chiama radiante, il punto da cui sembrano emanare tutte quante delle Perseidi.
Perché devo dire, io sono andata una volta a vedere una presentazione del cielo a una delle manifestazioni, non mi ricordo, qui a Trieste, e mi hanno dato poi la cartina del cielo in agosto. Dopodiché io sono rimasta ad agosto, perché poi per il resto dell'anno non ero capace di girare la cartina in senso diverso, quindi... bisogna imparare un attimino da quello che viene detto e cercare di capire attraverso queste semplici, che sono quelle più semplici che normalmente noi attiviamo. Ma come diceva Livio, come fare in questo mondo senza stelle? Per tanti anni effettivamente l'uomo è rimasto legato alle stelle proprio per i movimenti, per i viaggi, per qualsivoglia, e tutto sommato si rendevano conto che potevano muoversi all'interno della nostra terra. Noi effettivamente, se mettiamo qualcuno in mezzo a un bosco, probabilmente non è in grado di tornare a casa, come si dice, non è un piccione viaggiatore e probabilmente non ha neanche quella cultura, come diceva prima Livio, no? Quindi qualche pillola di orientamento
ci picchia.
Ma neanche i naviganti avrebbero potuto navigare.
Hanno fatto l'astrolabio che io ho imparato.
Senza le stelle.
Allora, Livio, hai cominciato parlando dell'uomo, no? Hai cominciato questa chiacchierata parlando dell'uomo. Allora proverò a riferire un aforisma che non è mio. Noi, sapiens sapiens, effettivamente come animali siamo molto evoluti, ma come esseri evoluti siamo ancora troppo animali. Questa transizione è ancora in atto ed sta durando troppo poco e non riusciamo ad adattarci a quel mondo che la nostra società sta preparando per noi. E questo è uno dei, secondo me, dei problemi dell'essere umano attuale nella nostra società. Stiamo perdendo il contatto con la natura, ma in un tempo così breve che ne paghiamo le conseguenze. Questo è il mio modo di vedere generale di noi esseri umani. Per quanto riguarda il cielo, innanzitutto l'uomo ha un meccanismo un orologio interiore, che si chiama circadiano, il ciclo circadiano, che si accende e si spegne all'alba e al tramonto. Se noi viviamo in una società in cui l'inquinamento luminoso è molto elevato, noi vediamo luce anche durante la parte della notte. Tra le cose, un accenno. Giorno sono 24 ore, la parte luminosa del giorno viene chiamata di, la parte oscura del giorno viene chiamata notte. Quindi se io dico un giorno di notte, è corretto, curiosamente. Quindi quando durante la notte noi abbiamo la stessa luce del giorno, del di, allora nella nostra società, nei nostri individui che attengono a quella società troppo illuminata, possono esserci delle conseguenze biologiche. Come è nato l'uomo? L'uomo è nato vivendo in un mondo fondamentalmente verde e alla notte si accendeva un meraviglioso quadro sopra le teste dell'uomo, chiamiamolo primitivo, dai, per semplicità. E lì, in quel quadro, fatto di puntini e di macchie luminose, l'uomo ha proiettato miti, ha creato religioni, si è orientato con le stelle per poter navigare, sia per mare sia per terra. Per esempio, gli arabi nel Medioevo sono progrediti moltissimo nell'astronomia, perché a loro serviva anche per navigare nel deserto, no? La famosa nave del deserto, lo chiamano cammello, ma è un dromedario per la nostra lingua. Il cammello è asiatico, il dromedario è africano. E quindi, come dire, per noi occidentali attuali non è indispensabile vedere le stelle, la nostra società può continuare, però perdiamo un pezzo di noi, perdiamo un po' della nostra salute, perdiamo un po' della nostra sana animalità. E quindi è un peccato, secondo me, veramente è una piccola rinuncia che consapevolmente o inconsapevolmente facciamo un po' ogni giorno. E questo è una di quelle cose che un po' mi tocca a me emotivamente. Io spesso vado a cercare, per poter ammirare le stelle anche con il telescopio, posti appunto bui, e qui nella nostra provincia ce ne sono veramente pochi. La Slovenia e la Croazia sono più fortunate, la Carnia è più fortunata, l'Austria anche, ma l'Italia è sprecona di energia e sprecona di luce.
Ma quindi il deserto potrebbe essere un luogo dove si vedono bene le stelle, e anche il mare, a questo punto l'oceano potrebbe essere un punto importante, quindi rimangono dei punti, cioè se io mi vado con una nave in mezzo all'oceano sicuramente le stelle possono essere un punto ancora di riferimento e comunque un bagno di particolare, insomma, di natura che possiamo fare.
Assolutamente sì, salvo che non sia nuvoloso. Ma il mare ha il vantaggio di essere molto buio, perché la costa può essere molto lontana, quindi l'inquinamento può venire soltanto da terra. Ma ha lo svantaggio che i primi strati sono molto umidi, e quindi c'è l'umidità che un po' nasconde le stelle. I posti in tutto il mondo che hanno i maggiori vantaggi sono il deserto della Namibia, chiaramente al centro del Gobi o del Sahara, sono luoghi così aridi che possono essere molto bui, ma appunto la Namibia, e poi gli altipiani desertici degli Andini, dove stanno costruendo moltissimi telescopi internazionali di particolari dimensioni, perché lì, oltre alla bassa umidità e alla bassa piovosità, sono in alto a 4.000 metri, più 5.000 metri, e quindi è un vantaggio proprio perché la luce delle stelle non deve passare attraverso gli strati più densi dell'atmosfera, quindi anche la caduta di luminosità degli oggetti celesti è più bassa rispetto a quando la si guarda dal livello del mare.
Quindi sono tanti i fattori che influiscono sulla visibilità. Uno dicevi appunto l'altezza, anch'io avevo pensato che magari andando più in alto, magari sul Monte Everest, potrei anche vederne di più.
Non ci porto il telescopio però lassù,
È un po' difficile.
Sarebbe scomodino.
Ecco, però diciamo che l'altezza, ma quindi anche l'umidità, la temperatura, la visibilità, eccetera, eccetera, eccetera.
Per esempio qui da noi, d'inverno, proprio perché il freddo fa cadere l'umidità, si può godere un cielo migliore rispetto all'estate, in quando il calore del sole solleva l'umidità e alla sera impedisce.
Ecco, bellissimo, mi stavo già addormentando a questo bellissimo cielo di stelle. La domanda era, qualche volta sono riuscita, anche qualcuno mi ha detto che vedevo la Via Lattea, io non so cosa vedevo, ma insomma qualcosa sembrava, una densità molto alta di puntini. Comunque il tempo, mi dispiace, è già trascorso, ne abbiamo parlato un po' di stelle, un po' ci veniva già un po' di sonno per pensare a questa notte di stelle. Ringrazio il nostro ospite Muzio Bobbio, che
grazie,
sicuramente richiameremo, perché parlare con lui è qualcosa di fantastico. Un saluto a Muzio,
un saluto a tutti gli ascoltatori e ovviamente alla redazione,
e naturalmente lasciamo per la conclusione la parola a Livio.
Io vorrei già vedere se lo possiamo prenotare per il prossimo incontro.
Dai, ci organizziamo.
Quindi un saluto alla Luna, un saluto alla Luna, un saluto alle stelle e un saluto a tutti quanti, e buona visione la prossima notte del nostro cielo.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.